Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla numerosa di pubblicani e di altra gente che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Gesù rispose loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché si convertano». Allora gli dissero: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi, invece, mangiano e bevono». Gesù rispose loro: «Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora, in quei giorni, digiuneranno». Diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio. Altrimenti il nuovo strappa e il vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è più gradevole». Parola del Signore.
In questi quaresimali ho voluto e voglio quasi fare pace con il vero volto di Dio. Mi turba spesso nei dialoghi personali qualcuno che dice: «Ma Dio è terribile, mi punirà». E mi turba ancora di più quando qualcuno cerca di conquistare Dio con lo sforzo. Certo che la vita cristiana è anche sforzo, ma primariamente è accoglienza. Ecco, allora, lo scopo di questi ultimi quaresimali, almeno qui di oggi, se quest'anno, è quello di rifare un po' di pace, ridare il volto giusto a Dio, ripartire dall'origine. I brani che abbiamo scelto, che ho scelto, sono brani conosciuti, però cerchiamo di, tutto il Vangelo è conosciuto, però di ruminarli con questo tentativo di un Dio disarmato che vuole farsi abbracciare dall'uomo, dall'uomo che non ha più paura di essere punito da Dio. La regione della paura non è quella cristiana. La paura, anche di Dio, rende schiavi. L'amore rende figli. E allora, nell'introduzione a questo Vangelo, consueto della chiamata di Levi Matteo, è proprio per riconciliarci. Il dramma per noi cristiani è il desiderio di essere a volte performanti anche dinanzi a Dio. Talora abbiamo fatto del cristianesimo la religione del tendere alla al perfezionismo morale, come se fosse l'unica condizione per ottenere l'amore di Dio e i suoi doni. La salvezza, la santità, sarà finalmente renderci conto della nostra verità, ovvero che siamo feriti, tutti, limitati, tutti, fragili, tutti, ma al contempo siamo oggetto dell'amore folle di un Dio che, proprio perché siamo fatti così, viene a visitarci e a inabitarci. L'unico dono che Dio potrà concedermi non sarà altro che se stesso, ovvero amore, perdono, misericordia. E tutto questo potrà donarmelo solo quando mi riconoscerò necessitante di amore, peccatore e misero. Ma non è che non lo siamo, è che bisogna riconoscerlo. La santità che ci propone Gesù non è di ordine naturale, ma è una santità da accogliere nella nostra povertà. Cristo è venuto per i peccatori e i deboli, e non per i forti che stanno bene. Lo schema di perfezione umana basato sulla volontà e sull'ascesi segue esattamente un tracciato opposto a quello della santità che ci propone Gesù nel Vangelo. E questo ci è entrato nelle viscere talmente tanto che forse nei tempi passati più di oggi a volte scartavamo qualcuno dalla Chiesa. Come ci sta questo o questa persona qui? Forse dovevamo scartare nessuno, per non dobbiamo mai cacciare nessuno. Avremmo dovuto far trovare in difficoltà ben altra gente. La salvezza per noi giungerà non quando avremo sconfitto le nostre miserie, ma quando cominceremo a vivere nella verità di noi stessi, ad accettarci cioè con le nostre fragilità, chiamiamoli peccato, insolvenze. Noi siamo le nostre imperfezioni, le nostre ferite, i nostri peccati. Altrimenti ci può capitare, forse come gli innamorati, che quando sono innamorati, non so quanti giorni durano questi innamoramenti, tutto è bello, ma poi quando il percorso va avanti trovano tutto il difetto e non hanno abbracciato il difetto e quindi non ce la fanno a stare insieme. Gesù è venuto a liberarci dalla paura di non essere all'altezza di fronte a chi che sia, noi stessi, l'altro è Dio. Il Vangelo è una continua memoria della incarnazione. Il Dio fattosi accanto non è venuto a toglierci l'inadeguatezza, la fragilità, il limite, ma è venuto a liberarci dalla paura che tutto questo esercita su di noi, perché non siamo schiacciati sotto questo peso immane. Ecco allora, leggendo con attenzione il Vangelo, si può notare come Gesù avesse una passione proprio per questo tipo di persone, lontane da Dio. E questo perché il Vangelo è buona notizia. Vangelo, bella notizia. E non può che affermare che l'essersi allontanati da Dio ha provocato una vicinanza maggiore e straordinaria da parte di Dio stesso. Una delle accuse a Gesù, amico dei peccatori. Non ha preso a calci la samaritana. Non ha preso a calci la prostituta a casa di Simone il fariseo. Non ha preso a calci l'adultera. Non ha cacciato a pedate il ladrone sulla croce. E non ha umiliato nemmeno Giuda, il più amato dei dodici. A lui Gesù, l'unico, ha dato l'Eucaristia, ha intinto per lui. È l'unico che ha chiamato amico, ha voluto amarlo fino alla fine. E non poteva essere Gesù buona notizia se non avesse amato anche chi poi lo avrebbe tradito. Allora, con l'avvento di Gesù, l'amore va a cercare proprio questi casi disperati. La misericordia è sempre e solo attratta dalla miseria, come i chiodi dalla calamita. Ma d'altra parte, l'uomo si è allontanato da Dio, perdendosi, fin dalle origini. L'abbiamo ascoltato nella prima domenica di Quaresima. Adamo è stato il primo perduto della storia, rappresentando così l'umanità intera. L'uomo fatto per la comunione con Dio, paradossalmente vive lontano da Dio fin da quando andò a nascondersi da Lui per paura. È la paura di Dio l'origine di ogni male. Ed è la fiducia in Dio, il misericordioso, l'origine di ogni percorso di felicità e di bene. Ci si allontana da Lui che la vita è il fondamento, perché se ne ha timore, se non il terrore, e ci si dispera nel cercare vita da un'altra parte. Il peccato, infatti, non è altro che ricerca di vita, di felicità, di compimento fuori dalla relazione con Dio, un volersi dissetare a pozzanghere insalubri, un amore infinito per qualcosa di finito. Dice la Genesi, capitolo 3, ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo, mi sono nascosto. Il vero peccato consiste dunque nel nascondersi da Dio, nel non farsi trovare da Lui che viene a cercarci, nel non credere alla misericordia. Il peccato è disperare dell'amore. L'unico vero male è non credere nell'amore. E l'unico vero bene cristiano è credere che siamo amati, a perdere. Il maligno, che nel libro della Genesi è descritto mediante l'artificio letterario della figura del serpente, ci ha ingannato e continua a farlo suggerendoci che Dio è cattivo, Dio è egoista, merita soltanto che ci allontaniamo da Lui. Quante volte la nostra preghiera è ancora pagana? Preghiamo Dio per placarlo. Dio non è arrabbiato con l'uomo, lo diremo poc'anzi, piange per l'uomo, perché il peccato fa male a chi lo fa, non a Dio, chi lo fa. E perché non ci portassimo più dentro questa atavica paura di Lui, Dio è comparso come pugno di carne, l'incarnazione, in una grotta di Betlemme, ed è morto come un delinquente, e povero, su un patibolo infame. Ma chi ha paura di un bimbo avvolto in fasce? Ma chi può aver paura di un crocifisso con mani e piedi inchiodati? Chi può temere un Dio impotente? Allora Gesù è venuto dunque a mostrarci chi è il vero Dio. Ed ecco il tema spirituale di questa sera. Dio è un Dio disarmato, che si è mostrato così proprio perché l'uomo potesse finalmente farsi abbracciare, non temendo più di essere punito per il male commesso. Adamo, dove sei? Ognuno mette il suo nome al posto di quello di Adamo. E dica il proprio nome: sono qui, abbracciami, Signore. Abbracciami. In questo grido sta la nostra salvezza. Qualcuno di voi, non so se nella sua giovinezza, ha letto Il Pellegrino Russo di discepolo di Charles de Foucault, La ricerca di Dio. Vai, cerca la sapienza, va invece da questo pellegrino: come cerco Dio? Di continuamente: Signore, salvami, Signore, sono perduto, salvami. Una volta, due volte, mille volte, alla fine ti accorgerai che sei amato. E non l'hai cercato tu, ti ha trovato lui. Allora, Adamo, dove sei? Armando, dove sei? Sono qui, Signore, abbracciami. Quando Gesù dirà all'adultera: vai a non peccare più, vuole dirle di non disperare più dell'amore, perché quando cadrà di nuovo, quando peccherà, quando scenderà all'inferno, sappia che lui è già lì ad attenderla per abbracciarla e farla sentire figlia. Per questo noi crediamo che l'unico luogo dove possiamo incontrare Dio è il nostro peccato, il nostro inferno, il nostro sepolcro. Potremmo dire anche che la difficoltà a incontrare Dio oggi, che abbiamo perso l'umiltà di inginocchiarci anche a un confessionale: il mio peccato, va, non peccare più, io ti risolvo, alzati, ti dice il confessore. E noi vogliamo confessarci da soli o con lo psicoterapeuta, a volte troppo poco. Anche Adamo ed Eva vollero fare le foglie di fico per coprire le nudità. No, non ti salvi da solo, sarà Dio che ti copre, lui che ti salva, ti farà un vestito di peli di animali, di pelli di animali. Non da solo, lui ti copre la vergogna. È diverso. Non è la religione del sacrificio, dello sforzo. Sacrificio è conseguente per, ma mai per conquistare Dio. Per questo noi crediamo che l'unico luogo, ripeto, dove possiamo incontrare Dio è il nostro peccato, il nostro inferno, il nostro sepolcro. Il peccato diviene perciò, lo dico provocando, un luogo teologico dove viviamo l'epifania di Dio. Dice Ezechiele al capitolo 37: riconoscete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri. Riconoscerete che io sono il vostro Signore quando io aprirò le vostre tombe, non quando canterete gioiosi. Ezechiele 37. Se non ci sentiamo mai all'inferno, se non abbiamo la consapevolezza di esservi entrati, di dimorare lì, non potremo mai fare esperienza di Dio, non potremo mai conoscere Dio. Allora entriamo in questo Vangelo di Levi, Matteo. Il pubblicano, un tassiere chiacchierato, raccoglieva le tasse per conto dei romani, era perciò considerato un venduto, un traditore, un collaborazionista degli invasori, e ovviamente faceva la cresta sulle tasse, quindi era anche ladro. Lo dice lui, di sé. Ladri e malvisti, anche Zaccheo. una somma di caratteristiche tali da attirare su di sé inequivocabilmente la maledizione di Dio. Ma Gesù lo chiama tra i suoi. Diamo lo sguardo d'insieme al seguito di Gesù. Chi c'è con Gesù? C'è Pietro. Ma non vediamolo sugli altari, nei percorsi. Pietro, che non solo lo rinnegherà, ma nel corso dell'avventura con Cristo non indovina una. Gesù lo chiamerà anche Satana, demonio, quando vuole cancellare la croce. Nel Getsemani dorme, sotto la croce non c'è. Eppure il Signore, dopo la risurrezione, Cefa, tu dovrai confermare. Perché? Perché io ti ho confermato. Non dirà Pietro, non sbaglierai più. Mi ami tu? Allora nella Chiesa l'autorevolezza non è solo data dal non peccare, ma dall'amare. Mi ami tu? Alla fine, beh, forse non ce la fai a amarmi totalmente, ma mi vuoi bene? Pietro c'è. E lo troviamo anche negli Atti degli Apostoli, che litiga in maniera evidente, pazzesca, con Paolo. E Paolo lo richiama al dovere. Chi c'è con Gesù? Troviamo Giuda, che lo tradirà. C'è Simone lo Zelota, che ha sempre il pugnale con sé, pronto alla rivolta armata contro il prepotere romano. Ci sono tutti gli altri che lo abbandoneranno sotto la croce. Forse Giovanni, discepolo amato, c'è sotto la croce. Non si sa se sia Giovanni l'Evangelista o, per dire, chiunque si sente amato può stare sotto la croce. È bello quel nome che non c'è, perché anche tu puoi stare sotto la croce se ti riconosci amato. I suoi discepoli sono così. E ciò è bellissimo. Oh, cari amici, quante volte vorremmo fare la Chiesa degli angeli, dei perfetti. Quante volte si è predicato nei tempi passati, noi e voi, noi e quelli fuori. Chi non se lo ricorda, questi grandi predicatori che mettevano il terrore? I discepoli sono così. È bellissimo quello. C'è posto anche per me allora, anche per te, perché ci permette di identificarci pienamente in essi. Anch'io sono dei suoi, come Giuda. Anch'io sono stato scelto per essere tra i suoi, così come sono. Anche tu, credente, battezzato, narra l'Evangelista. Gesù uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Anche i canti di questa sera sono veramente appropriati, anche gli altri ce ne accorgeremo poi durante questa oretta. Seguimi. Gesù vede e chiama. Lo sguardo di Gesù, raccolto dai Vangeli, è di una portata straordinaria. Gesù guarda Levi e non vede un ladro, un approfittatore, bensì quel grande santo che poi tutta la Chiesa onora sin dalle origini, che ritrova poi quel bellissimo Vangelo. Secondo Matteo, Levi. Nella casa di Gairo, o di Gairo, il capo della sinagoga di Cafarno, tutti vedono una bambina morta, vatti piangono, gridano, strillano. Gesù vede semplicemente una bambina addormentata. Quando gli portano una donna scoperta in flagrante adulterio, lo vedremo nel cammino dei quaresimali, tutti la vedono peccatrice, meritevole di morte. Gesù invece vede una donna già nella sua riacquistata dignità e libertà. Mentre cena a casa del fariseo, entra una prostituta e gli lava i piedi. Lui vi vede una santa e davanti alla tomba di Lazzaro morto egli vede già l'amico risuscitato. Il suo sguardo vede sempre oltre, anche in me, in te. L'amore vede sempre oltre. Ciò significa che anche noi siamo visti così. Quando ci guardiamo dentro e vi troviamo soltanto sporcizia, cattiveria, ingratitudine, incapacità, Dio ci sta guardando in maniera diversa, come figli prediletti, amate. Se imparassimo a guardarci con gli occhi di Dio, impareremmo anche ad accettarci, ad amarci un po' di più, a stimarci un po' di più, trasformando così la nostra vita. Nei Vangeli alla chiamata di Gesù segue quasi sempre una risposta immediata. È naturale. Quando ci si sente amati, si cambia vita. Il moralismo non ha mai cambiato nessuno, solo l'amore trasforma. Gesù guarda Levi, lo fissa, lo ama ed egli cambia vita, si alzò. È il verbo della risurrezione. L'amore fa risorgere. L'amore fa risorgere. Questa è l'ora di celebrare la vita, allora la scena successiva si svolge attorno a una tavola imbandita per fare festa e ciò avviene in un luogo impuro, la casa di Levi. Attorno a quella mensa non siedono i santi, ma i colleghi di Levi, disgraziati come lui, con Gesù in mezzo a loro. Allora la salvezza cos'è? Sedersi a tavola dei peccatori, l'essenziale è che al centro però vi sia Cristo, il misericordioso. Levi, quell'uomo maledetto da tutti, è diventato commensale di Dio, concittadino dei santi, dirà Paolo nella lettera di Efesini, familiare di Dio. Ma i pii, i giusti, non solo non sono seduti a tavola a far festa con Dio, essi si trovano a parte, ingrugniti, divorati dal livore, tristi e giudicanti. Poi manca oggi nella chiesa, quante legnate prendiamo. Certa gente fuori, per carità, ci vuole Papa Francesco che ci dica chi sono io per giudicare. E questo pontificato ci ha cambiato anche il DNA del parlare. Ecco perché alcuni, come questi che non entrano a cena lì con sono infastiditi, ma molto infastiditi, ve lo garantisco, e lo sento anche sulla pelle, infastiditi. I pii, i giusti, non sono solo seduti a tavola, trovano a parte ingrugniti, divorati dal livore, tristi, giudicanti, come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori? È la tentazione perenne degli uomini religiosi, arrogarsi il diritto di dividere tutti tra i buoni e i cattivi, tra i giusti e gli ingiusti. Come fanno a volte, si faceva, adesso sono più buoni i genitori, a scuola, il mio figlio è l'altro, il cattivo sempre è l'altro. Ha fatto le barriere. Neanche i discepoli ne erano esenti. Pensiamo alle loro parole, ricordate in Luca, capitolo 9, mi pare, verso la fine. Signore, vuoi che diciamo che scende un fuoco dal cielo? Quando erano andati a preparare per l'incontro con Gesù, non lo vogliono, siccome andò a Gerusalemme, non lo voglio. Cioè, Signore, li facciamo fuori? Un accidente pure? Ma ricordate un teologo scomparso che quando ci fu il terremoto terribile, ma infantile, rapporto in Ascoli e dintorni, disse su una radio cattolica: il terremoto è venuto a punire, non dico il peccato perché se no dopo l'arrivate, è scomparso. Quante volte nel Covid abbiamo detto, invece che la malattia, l'ho detto, no, questa è la punizione di Dio, bisogna pregare, convertirsi. In un santuario di questo mondo, tornato un pullman, Novax, dicendo che la Madonna vi ha detto di, tutti inquinati di Covid. per dire che ci caschiamo noi su questo. Non è che il linguaggio d'altri tempi è la tentazione perenne degli uomini religiosi. Vogliamo distruggerli? No, c'è poco da fare. Non sono i sani, dice Gesù, che hanno bisogno del medico, ma i malati. No, questa sera noi siamo malati e non dobbiamo vergognarci. Pensate voi il dono di Dio che abbiamo avuto, quanta incongruità di risposte. Pensate me, quante messe in 40, 48 anni ormai, quanti preti, quante messe, e come sono ancora lì ad arrampicarmi sulle fragilità. Non è solo il peccato contro, le omissioni, il bene non fatto, l'entusiasmo mancante. È venuto a chiamare i giusti, no, i peccatori, perché si convertono. C'è poco da fare. L'unico modo per non essere salvati è non lasciarsi salvare. È rinunciare al banchetto che è già imbandito per me e vuole stare fuori perché si considera impossibile che Dio funzioni così. E Gesù ha fatto molta fatica con i farisei perché erano impenetrabili. Ha avuto a che fare con indemoniati, con peccatori di ogni sorta, ma gli unici che lo hanno fatto veramente penare sono stati i pii e i religiosi. Scrivi, farisei, dottori della legge, i teologi da loro, gli esegeti. Paradossalmente Dio fa più fatica con questi che con i grandi disgraziati. Perché se ti senti giusto, a posto, ti chiuderai sempre alla grazia. Pensi che siano le tue opere a salvarti e non la fede. C'è un bellissimo testo di Peggy, lo accenno appena virgolettato. Le persone oneste, uno che ha cercato Dio davvero, con fatica, ed era turbato perché nella ricerca, un grande socialista, anticlericale, nella ricerca di Dio andava nelle chiese e fu un monaco, un direttore spirituale, vai, comincia a vedere quando la gente esce di chiesa, vai nei luoghi di culto, così vedi. E lui andava desolato, ma vengono tutti tristi dopo, quando io non voglio, sono già triste di mio, io cerco la salvezza. Se non che nella revisione di un testo di libro da pubblicare, era capitato vicino a un monastero, non sapeva niente, monastero lui, socialista all'epoca, anticlericale, puro sangue, e nel monastero c'era un silenzio, poteva studiare, lì, ma quando uno corregge le bozze bisogna essere, perché correggere il proprio errore è sempre difficile, anche quando scrivi, quando batti a macchina, e se non che sentiva un silenzio e a una certa ora una grande festa. Capì il luogo, bussò alla porta, si presentò a una abbadessa. Disse, guarda, mi scusi, io no. Sono ignorante, ma so che siete monaco, non so che siete, ma che vi succede? C'è tanto silenzio, ma a un certo momento, alla sera, a un'ora fissa, c'è una grande ricreazione. E lei, incuriosita ma anche contenta, dice, ma noi siamo le spose di Cristo e almeno un'ora al giorno, anche se siamo in clausura, bisogna far festa, perché Cristo è la festa. E dice perché che lui ha cominciato a ricercare il volto di Dio non col frequentare le chiese, ma con quella provocazione di quel monastero. Ebbene, dicevo, in questo piccolo testo, le persone oneste non hanno difetti nella loro struttura, non sono ferite, credono di non esserlo. La pelle della loro morale, costantemente intatta, costruisce su di loro una corazza senza difetti. Non presentano l'apertura causata da un'orribile ferita, una sventura indimenticabile, un rimorso invincibile, un punto di sutura eternamente mal cucito, un'inquietudine mortale, una amarezza segreta, un cedimento sempre dissimulato, una cicatrice eternamente mal rimarginata. Non presentano la via di accesso alla grazia, che è essenzialmente il peccato. Lui parla di sé. Poiché non sono feriti, non sono vulnerabili. Poiché non mancano di nulla, non si porta loro nulla. La stessa carità di Dio non cura per nulla chi non ha ferite. Io le ho avute, dice Peggy, grandi. E per questo ho potuto ricominciare a essere riavvicinato da Dio. Per Gesù il peccato non è un'offesa fatta a Dio. E uscire nell'alzare di Levi, dicevo, risurrezione si rispecchia l'alzarsi del paralitico. Ricordate, alzati, prendi il tuo lettuccio. E uscire dal blocco del peccato per tornare a stare in piedi, in piena dignità. Per Gesù il peccato non è un'offesa fatta a Dio, come recitano a volte i catechismi con una formulazione un po' antiquata. Il peccato offende te, il peccato offende me. Se Dio è dispiaciuto del mio peccato è perché vede la sua creatura ferita, infangata, abbruttita, ingrugnita, altra da come l'aveva pensata e sognata. Se un papà vede il suo figlio ferito, non è dispiaciuto perché viene lesa la sua dignità di padre. Dirà forse, guarda mio figlio come è ridotto, mi fa sfigurare. Piuttosto sarà male perché vede la sua creatura ferita dal male. Il peccato è prima di tutto un male che faccio a me stesso, perché il male mi fa male. Il peccato mi consuma, è il grande inganno che invece di donarmi la vita promessa me la toglie distruggendomela. In questo senso l'uomo è malato, ha bisogno del medico, come dice Gesù. E Gesù è venuto a togliere il peccato perché l'uomo possa tornare a rialzarsi, a risorgere, a respirare, a risplendere. Mi è capitato un piccolo testo, meditando a lungo questo brano consueto, ma per non sprecarlo con fretta, un racconto della saggezza. Il nipote di Rabbi Baruch giocava una volta con un altro ragazzo rimpiattino. Egli si nascose e stette a lungo ad attendere, credendo che lo cercasse, e non riuscisse a trovarlo. Ma dopo aver aspettato a lungo, decise di uscire, ma non vide nessuno. Non si era sentito considerato. Se nessuno ti cerca, non fai parte del gioco della vita. Capì allora che il suo amico non l'aveva mai cercato. Corse allora dal nonno, piangendo e gridando contro il compagno. Rabbi Baruch, con le lacrime agli occhi, commentò: lo stesso dice anche Dio. È molto fine questa parabola che ho desunto dai racconti di Cassidim, la corrente mistica giudaica mitteleuropea sorta nel Settecento, i cui testi sono stati raccolti dal grande filosofo Martin Buber. Dio piange come quel bambino perché nessuno lo cerca. Il suo volto è certo nascosto, ma non è irraggiungibile, solo che noi siamo troppo presi da altri interessi e distrazioni e non ci preoccupiamo di metterci alla ricerca del mistero di Dio. C'è dunque una sofferenza divina, ed è quella di non essere amato. Non perché è permaloso. La bestemmia è la più grande cafoneria dell'uomo, è la più grande incongruenza dell'uomo. L'uomo non sa discutere di niente, se la prende qualcuno altro da sé. C'ha vocabolario povero. Dio non si offende, dice, ma quando sei sciocco? Ma quando sei sciocco? In una pagina particolarmente suggestiva, un'altra ebrea, la scrittrice francese Simone Weil, morta nel 1943 ad Auschwitz, dipinge Dio e l'umanità come due amanti che hanno sbagliato il luogo dell'appuntamento. Tutti e due arrivano in anticipo sull'ora fissata, ma in due luoghi diversi. E aspettano, dice Simone Weil, aspettano. Uno in piedi, inchiodato sul posto per l'eternità dei tempi, è Dio. L'altro è distratta e impaziente. Guai a lei se si stanca e se ne va. Purtroppo questo è l'esito della nostra ricerca di Dio. Dura lo spazio di un mattino, poi abbiamo altro a cui pensare. Per fortuna c'è anche una decisione di Dio che confessa attraverso Isaia e Paolo, che poi riprenderà poi il profeta. Io mi sono fatto trovare anche da quelli che non mi cercavano. Lo troveremo nella lettera ai Romani, un versetto scritto in corsivo, capitolo 10, versetto 20. Io mi sono fatto trovare anche da quelli che non mi cercavano. Così scrive la Simone Weil. E concludo. Un uomo solo, seduto al banco delle imposte, uno sguardo che incrocia il suo, una parola sola, seguimi. Matteo è naufragato in quegli occhi. Il contabile abbandona per uno sguardo, per una parola, la logica rassicurante del dare e dell'avere. Se ne va dietro a quell'uomo, senza calcolare più nulla, senza neppure domandarsi dove sia diretto. Segui me. Il centro della scena è questo, il Cristo. Segui me. Senza troppe ragioni. È lui il nome della forza che fa partire. Matteo si è convertito a Cristo perché ha visto Cristo convertirsi a lui. Lui l'ha guardato, non Matteo. Lui l'ha guardato. Dio, Gesù. Si è fermato, non si è girato dall'altra parte. La vocazione non inizia con un sacrificio o con delle rinunzie. Porta innanzitutto un incremento d'umano. La casa di Matteo, la sua vita prima solitaria, si veste di festa, si riempie di volti, di amici. Molti si premura di dirmi, e peccatori chiamati ben prima di essere convertiti. Convertiti perché chiamati. Non voglio sacrifici, dirà Gesù. La parte seconda, che non commento il Vangelo, che è il negativo della prima parte della chiamata di Levi. Non voglio sacrifici. La religione non è sacrificio. Guarisce la vita, fornisce consistenza e profondità. Non la mortificazione da lode a Dio, ma la vita piena, forte, vibrante, appassionata. Gesù mangia con Matteo, mangia con me, mi assicura che il principio della salvezza non sta nei miei digiuni per lui, bensì nel suo mangiare con me. Ci guarisce fermandosi con noi, la sua vicinanza è la medicina, un flusso di vita che mi consegna, insieme a strade, festa, sogni, comunione. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Qual è il merito dei peccatori? Nessuno. Sono coloro che non ce la fanno, che non sono all'altezza, ma scoprono un Dio che si è fermato a guardarli. Dio non si merita, si accoglie. Gesù cerca il peccatore che è in me. Non per assolvere un lungo elenco di peccati, poca cosa, ma per impadronirsi della mia debolezza profonda. Beata debolezza, e io felice di essere debole, dimora nella misericordia che mi conduce verso il regno. Allora capiremo le parole dell'Apostolo, quando sono debole, è allora che sono forte. E allora con commozione ancora ricordo la prima lavanda dei piedi in supercarcere, le lacrime dei carcerati. Carcere duro, ma non perché uscivano, perché hanno capito che il buon Dio ha lavato i piedi ai peccatori. Dio non si merita, si accoglie. Mm-hmm.